Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto martedì 12 marzo 2024, promosso dall'Università degli Studi di Trieste, dal Comune di Trieste, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla CEI Iniziative Europee e dal Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste, presso l'auditorium del Museo Revoltella di Via Diaz 27 a Trieste, in occasione della presentazione del volume sul tema Trieste Mistica, Edizioni Antiglia, fotografia di Gabriele Crozzoli, testo di Fulvio Longato, filosofo dell'Università degli Studi di Trieste. Presentati dal professor Roberto Di Lenarda, rettore dell'Università degli Studi di Trieste, e a seguire dell'intermezzo musicale degli studenti del Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste, Sofia De Martis al violino e Matteo Di Bella al pianoforte. Ospiti presentati in questa edizione: Rabbino Eliahu Alexander Meloni, rabbino capo della comunità ebraica di Trieste e della regione Friuli Venezia Giulia; Omar Akram, presidente dell'Associazione Culturale Islamica di Trieste e della Venezia Giulia, ODV; Peter Ciaccio, pastore delle chiese valdese e metodista di Trieste; padre Rasko Radovic, parroco della chiesa di San Spiridione della comunità serbo-ortodossa di Trieste; padre Gregorio Miliaris, parroco della chiesa greco-ortodossa di San Nicolò della comunità greco-orientale di Trieste; Fulvio Longato in rappresentanza di Malvina Savio, ministro di culto del centro buddista tibetano. E a conclusione la presentazione di Trieste Mistica, Edizioni Antiglia, da parte di Gabriele Crozzoli, fotografo, e di Fulvio Longato, curatore dei testi del volume.
Ma prima dei brevi interventi dei nostri ospiti, abbiamo il piacere e l'onore di invitare sul palco due studenti del Conservatorio Tartini che ci presenteranno adesso un brano. Si tratta di Sofia De Martis, violino, e Matteo Di Bella al pianoforte. Grazie della vostra... Ricordo che l'Orchestra d'Archi del Conservatorio, fondato nel 1903, è uno dei 13 conservatori storici d'Italia e si è esibito il 9 di febbraio al Quirinale davanti al nostro presidente che poi avremo l'onore di avere qui a Trieste il 12 di aprile per il conferimento della laurea honoris causa congiunta con l'ex presidente Pacor. E per capire quanto loro stessi integrano il concetto di multietnicità, in questo gruppo che era composto da 11 studentesse e 5 studenti erano rappresentate 9 nazioni: Italia, Montenegro, Serbia, Bulgaria, Ucraina, Perù, Turchia, Slovenia e Bielorussia. Anche questa è Trieste. Grazie. Il rabbino capo di Trieste della regione Friuli Venezia Giulia, Eliau Alexander Meloni. Prego.
Grazie. Non farò una riflessione così complessa come quella di Don Trevisi, però io una mia riflessione sulla questione della religione e della società parte dell'esperienza proprio del popolo ebraico. La domanda che i maestri si fanno è: come mai a un momento dato Dio ha la necessità di mandare un messaggio a un popolo particolare? In effetti la volontà di Dio è di avere un messaggio universale in partenza, crea un uomo e una donna, nel senso che tutta l'umanità è partecipe di un certo percorso. Eppure questo è un fallimento. Dopo 10 generazioni siamo nella situazione del diluvio, e di nuovo si riparte con un personaggio, Noè, e si ritenta ancora una volta di ricominciare nell'universale. E ancora una volta siamo in un fallimento. E dobbiamo aspettare 10 generazioni per arrivare a un personaggio che è Abramo. E a questo punto il percorso diventa particolare. Cioè questo Abramo riceve una promessa. Diventerà un popolo importante e avrà una terra. Come mai si deve passare a un particolare? Cos'è che cambia? Cambia il percorso dell'individuo. Cosa ha fatto Abramo? Cosa ha trovato Abramo? Abramo ha fatto una riflessione. Ha riscoperto il monoteismo. Se prima il monoteismo doveva essere un'evidenza, visto che Dio interviene, Dio è evidente per Adamo ed Eva, non c'è dubbio, sono stati creati e hanno parlato con lui, le generazioni successive, pur avendo questa evidenza ricevuta dal loro padre, si trovavano al disagio, perché era qualcosa che gli era stato imposto, era qualcosa che dovevano per forza accettare. E non è detto che l'uomo debba per forza fare una cosa che non abbia voglia di fare. Abramo invece, lui, fa un percorso. C'è un Midrash famoso che dice che il padre di Abramo, Terach, era un artigiano, cioè faceva degli idoli. Era un business che esisteva già all'epoca, fare il business della religione è sempre interessante. E faceva questo, aveva un... E Abramo chiede a suo padre, ma tu ci credi a queste cose? Certo, si deve fare, e la gente ci crede, lo facciamo, diamo a loro di questi idoli. Un giorno il padre lascia il negozio e Abramo distrugge tutte le statue del negozio e lascia la più grande intatta. Il padre torna e vede questo disastro e dice, ma cosa è successo? Dice, ma cosa vuoi, c'è stata una guerra tra i dei, hanno lottato e quello ha vinto. E il padre gli dice in un modo, ma mi prende per uno stupido? Ah, ma allora dice, ma come? Come puoi fare una cosa alla quale non credi? Non funziona, tu sei con idoli. E Abramo piano piano riscopre dunque che ci deve avere una relazione particolare con il Dio. Non è che sia mediato tra qualcosa che sia un'immagine, ma è mediato con una riflessione delle cose. E difatti cosa scopre Abramo? Scopre una cosa che è rivoluzionaria, e il monoteismo è questo. E che Dio sì è trascendente, perché so che Dio sarebbe se non fosse trascendente, adesso è tutto. Ma ha una particolarità, un'esperienza che l'uomo non può fare. Dio è immanente. Provate a essere immanente, cioè un Dio così importante che non solo percepisce tutto l'universo, ma percepisce ognuno di noi nella nostra individualità e nello stesso momento riesce a avere una relazione con noi. È favoloso. E dunque possiamo avere un dialogo. Non siamo più nel Dio aristotelico completamente fuori del mondo, ma siamo un Dio che si impegna. Tuttavia, Dio conosce gli uomini e dice no, funziona così. Dobbiamo aiutarli e dà un libro, un testo. Il testo della Torah che viene chiamato erroneamente il libro della legge, no. È un insegnamento, è un libro di pedagogia. Dio insegna all'uomo di passare dallo stato di Homo sapiens allo stato di uomo, perché effettivamente c'è una differenza tra l'Homo sapiens e l'uomo, ed è fondamentale. La differenza è che l'Homo sapiens è nella natura, è l'uomo naturale, l'uomo è nella cultura, è nella conoscenza. E cosa significa? La capacità di gestire la mia natura e il mio istinto. Niente mi differenzia dall'animale, contrariamente a quello che noi pensiamo. Non è perché noi riflettiamo, perché ogni tanto pensiamo o elaboriamo delle tattiche per ottenere la compagna che ci piace di più, che ci fa più superiore all'animale. Esattamente la stessa cosa che fanno gli animali, solo che loro usano o delle piume più belle o dei colori più importanti, ma nient'altro. Quello che ci differenzia dell'animale è la nostra capacità di controllare questi istinti, di non essere sottoposti ai nostri istinti. Questo ci farà diventare uomini. E essere uomini significa anche essere capace di creare una società in cui c'è giustizia, in cui l'individuo può esprimersi nell'assieme, nella collettività, ma mai l'individualismo. E credo che la grande malattia della nostra società moderna è proprio questa confusione tra individualità e individualismo. L'individuo deve esistere e deve avere la sua identità e la sua personalità per contribuire alla ricchezza del gruppo, come dicono i maestri. L'individualista contribuisce solo a se stesso. L'individualista è convinto che lui è il diverso per eccellenza e per essenza, e quindi diventa il più intollerante di tutti gli uomini, perché gli altri non vanno mai bene. Ed è questo forse che noi dobbiamo imparare a combattere e che la Torah, l'ebraismo, ma anche le altre religioni devono insegnare, che noi siamo parte di un gruppo, di una società, dobbiamo vivere e convivere assieme, esprimendo la nostra propria individualità e non diventando mai individualisti. Grazie.
Grazie del messaggio. Invito il presidente dell'Associazione Culturale Islamica di Trieste e della Venezia Giulia, Omar Akram. Prego.
Grazie dell'invito, grazie a lei, Manghi Corteo, e grazie al professor Lungato dell'invito. Io vorrei rimanere nel tema. Trieste da sempre città storicamente crocevia di culture, lingue, religioni, popoli, si presta spontaneamente ad essere modello di integrazione e crocevia pacifica. La presenza della comunità islamica a Trieste, contrariamente a quanto comunemente percepito, ha radici profonde, documentata sin dal 1719, a seguito dell'apertura di relazioni economiche tra i paesi asburgici e quelli soggette alla Sublime Porta. La comunità dei turchi musulmani residenti nella città giuliana venne registrata nel censimento del 1857 e già dal 1847 però è stato istituito il cimitero ottomano, sito in Via della Pace. Attualmente la comunità islamica di Trieste e provincia supera le 8.000 unità, benché sia ancora in graduale aumento. Crescono i numeri, ma crescono e si intensificano i legami tra questo micromondo, composto da oltre 50 nazionalità e oltre 30 etnie diverse, e la città stessa, con le comunità religiose e con enti e istituzioni. La comunità islamica di Trieste ha sempre rappresentato e rappresenta tutt'oggi un tassello dell'affascinante mosaico che questa città può vantare, un'opera d'arte arricchita di colore e forme diverse. Dio nel Sacro Corano si rivolge a tutti senza distinzione e disse: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. O uomini, يا أيها الناس, in verità noi vi abbiamo creato da un maschio e una femmina e abbiamo fatto di voi popoli vari, tribù, affinché vi conosciate a vicenda. Capitolo 49, versetto 13, Corano. Allah ricorda a tutti, uomini e donne, che se esse trovano attorno a loro delle diversità di popoli, di colori, di culture, di modi di vita, di pensiero, e perché Lui ha voluto ciò. Allah, Dio, ci dice chiaramente il perché ha creato questa diversità, perché ci si conosca a vicenda. È un chiaro invito a sviluppare la conoscenza per non rimanere nell'ignoranza. È un invito ad aprirci, ad avvicinarci vicendevolmente gli uni agli altri. Conoscenza e vicinanza è il contrario ciò di ignoranza e lontananza. Trieste, infatti, è un mosaico armonioso in cui diverse realtà religiose non solo convivono e si rispettano vicendevolmente in un silenzioso equilibrio, cosa peraltro che meriterebbe già di essere considerata e sottolineata, bensì si dimostrano capaci di unirsi, supportarsi a vicenda anche in momenti tragici di sofferenza. L'esperienza del 5 novembre del Molo Audace, che ha unito cristiani, ebrei e musulmani, è una chiara dimostrazione che si possa dialogare, tenersi per mano e gridare silenziosi. Gridare silenziosi il proprio dolore per esprimere con fermezza il ripudio di guerra, sofferenze che colpiscono bambini, donne e uomini in Medio Oriente. Come scrive il professor Longato nell'introduzione del libro, dobbiamo ricercare ciò che unisce nel rispetto della diversità. Questa è la chiave, questa è la Trieste mistica. Non alzare i muri di fronte alle diversità, bensì creare ponte onorando le similitudini. Laddove si incontrano diversità, porgersi la mano e sorridersi con sincera stima. I credenti sono come un corpo unico. Così riporta un detto del profeta Muhammad. Quando un membro di esso soffre, le altre membra del corpo si richiamano l'una con l'altra in ragione di quel dolore con l'insonnia e la febbre. Grazie.
È stata ricordata il 5 di novembre sul Molo Audace, è stata un'esperienza per chi ha avuto la fortuna di esserci veramente straordinaria, ma ricordo anche che circa 2 o 3 settimane prima, poco dopo gli eventi tragici dell'inizio di ottobre, presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università, in occasione dell'inizio dei corsi o di una lezione dei corsi organizzati dal professor Longato di storia delle religioni, abbiamo avuto ospiti per la prima volta dopo quei fatti tragici i 3 relatori che hanno appena parlato, e credo che le grandi imprese nascono dalle persone, e abbiamo la fortuna di avere a Trieste 3 persone che in un momento veramente difficile hanno saputo dare un impulso forte e a guardare verso il futuro e non verso il passato, guardare verso la pace e non verso la guerra. Inviterei il pastore delle chiese valdese e metodista di Trieste, Peter Ciaccio. Grazie.
Grazie, buonasera. Allora, io vorrei dire 2 cose, anzitutto. Una, a partire dal libro che viene presentato questa sera, è un libro di fotografie, dunque un libro che riprende la bellezza di questa città e in particolare appunto la bellezza della diversità delle religioni, dei luoghi simbolo delle religioni qui in questa città. E noi purtroppo tendiamo a dare la bellezza per scontata e non ci rendiamo conto di quanto sia fragile. Quando vediamo un fiore bello, il fiore sappiamo che che dura poco, ecco. Dunque la bellezza va coltivata, non può mai essere data per scontato, e penso ad alcune città vicine a noi geograficamente, penso ai missili che arrivano a Odessa, ecco, per esempio, una città molto simile a Trieste per certi versi, come ci vuole poco a distruggere la bellezza, ecco, per cui, e qui mi collego alla seconda cosa che voglio dire, che la pace che c'è tra noi, il rapporto di amicizia che si è creato tra noi, che abbiamo anche ereditato, ecco, non deve essere solamente un punto di partenza. E il concetto, diciamo, religioso che voglio condividere con voi oggi, cristiano, è quello della vocazione. Cioè, noi non dobbiamo vivere appunto la situazione che abbiamo, che è una situazione benedetta, fortunata, ecco, scegliete voi l'aggettivo, di pace, di sostanziale benessere, ecco, ma dobbiamo costruire qualche cosa, dobbiamo decidere che cosa vogliamo essere, chi vogliamo essere e come farlo insieme. Il professor Violante ci ha parlato appunto dei rapporti tra laici, religiosi, che poi spesso si intrecciano, laici e religiosi. Non è detto che c'è un laico religioso, a volte siamo tradizionalmente, noi valdesi e metodisti ci sentiamo molto laici, ecco, per cui sembra come atteggiamento, però ecco, io volevo citare appunto l'articolo più folle della Costituzione, che è l'articolo che dice che la Repubblica tutela l'ambiente, e io non riesco a immaginare questi padri e queste madri della Repubblica che di fronte a un'Italia in macerie hanno pensato che la Repubblica dovesse tutelare l'ambiente, e lo trovo fantastico. A volte si legge la Costituzione come un qualcosa di conservativo, ma mai come una scelta vocazionale. Questa è l'Italia che noi vogliamo costruire, questa è l'Italia che non esiste adesso, che non basta votarla per dire c'è, ma che vogliamo costruire. Io penso che questo appunto è un segno di osmosi, ecco, tra laici e religiosi, perché quest'idea della vocazione, di ciò che vogliamo essere, di ciò che siamo chiamati a essere, è un'idea religiosa, ma grazie a Dio non è appannaggio esclusivo delle religioni. Grazie.
Invito il parroco della chiesa di San Spiridione, la comunità serbo-ortodossa di Trieste, Rasko Radović.
Di solito non uso gli occhiali, ma non si vede bene. Continuo con quello che ha parlato mio fratello in Cristo. Parlo del dialogo. Il dialogo con un diverso e l'altro, e la reciproca conoscenza sono indispensabili e interdipendenti non solo nell'ambito interreligioso, ma anche in quello interconfessionale. Per conoscere l'altro e diverso è necessario dialogare, e per dialogare bene con l'altro ed il diverso è anche necessario conoscere gli uni gli altri. I cristiani non hanno dimenticato che una delle caratteristiche naturali della Chiesa consiste nel dialogare. La Chiesa assoluta delle tre persone divine si pone come immagine conduttrice della Chiesa terrena degli uomini, comunità dell'amore mutuo, unità nella molteplice, unità di tutte le persone umane in una sola natura ricapitolata in Cristo. Anche in questo libro si affascina il dialogo tra parola e immagine, e ci colpisce a causa della sua bellezza esterna, ma non solo. Le stesse immagini irradiano una luce che proviene dal profondo dell'animo di tutta la comunità. Sono contento di vedere questo libro bello e ricco delle immagini e dei bei pensieri. Porta un nome interessante che tiene in se stesso il messaggio che non è un libro tipico che descrive la storia, la vita del passato, ma anche di quella del presente, delle comunità religiose triestine, attraverso il dialogo tra le parole e le immagini. Secondo il mio modesto parere, l'autore, in modo particolare, il fotografo, voleva scoprire qualcosa di più profondo, mistico, che ispirava i fautori delle opere di grande valore, che contengono in se stesse ricordi della loro origine. È vero che dalla bocca dell'uomo esce quello che ha nel cuore e nel suo animo, perciò è importante valorizzare tutte le attività culturali ed opere creative ispirate dalla religione, dalla cultura diversa, e promuovere, rafforzare, attivare il dialogo sincero per migliorare la vita della nostra città, che ha una fisionomia policroma. Questo ripeto spesso, quindi anche questa volta dico, sono profondamente convinto che la città di Trieste, con la sua fisionomia multireligiosa, multiculturale e multietnica, può diventare un modello nel vivere con l'altro e con il diverso, e non solo per le altre città italiane, ma anche per quelle europee. Il merito sta nella saggezza delle comunità autoctone storiche che nel corso dei secoli, vivendo insieme, hanno saputo con intelligenza costruire ed arricchire la città di Trieste sui valori autentici che non hanno scadenza e l'animo profondamente spirituale e religioso di chi ci ha preceduto, ci ha insegnato a saper costruire, costruendo insieme, ed amare, amandoci insieme, superando le difficoltà dell'esistenza, lasciando qualcosa di più nuovo e più buono alle generazioni che verranno. Grazie.
Grazie. Ora interviene il parroco della Chiesa greco-ortodossa di San Nicolò, comunità greco-orientale, Grigorios Miliaris.
Buonasera, grazie per l'invito. Carissimo rabbino, uomo, anthropos, anno, frosco. Guardo sopra, anche vi parlerò in greco, anche nel modo greco antico abbiamo il primo tipo di parlamento, che era la ecclesia του Δήμου, e poi come prestito lo ha preso anche la nostra fede, che ha creato la Ecclesia, la Chiesa. Possiamo dire che prima ancora che si fondano i stati moderni, che quell'epoca era l'impero romano, eccetera, eccetera, la riunione avvenute dai presbiteri, dagli anziani, era il primo tipo di parlamento, che poi in modo ortodosso anche tutti gli ortodossi seguiremo quello tipo delle riunioni come un parlamento, che sono i concili ecumenici, che il prossimo anno ci sono è il ricordo del primo concilio ecumenico, Sua Eccellenza, che il patriarca Bartolomeo, il patriarca ecumenico di Costantinopoli, in collaborazione con Sua Santità il Papa, organizzeranno tante cose per ricordare questo primo concilio ecumenico della Chiesa indivisa. Io ero preparato di parlare sul libro e della storia della nostra comunità, ma durante i discorsi ho capito che i miei confratelli parlavano per il dialogo, per la collaborazione che abbiamo alla nostra città. È la nostra città unica e particolare. Ecco l'esempio che siamo riuniti tutti i capi, permettetemi il termine, tutti i responsabili delle religioni presenti alla nostra città. Ho bel ricordo anche del 2014, quando ha iniziato il problema con i profughi che arrivavano dall'Oriente, che tutte le navi, tutte le persone che sono affogate a Mare Egeo, che presso la nostra chiesa, con la presenza di imam dell'epoca e della nostra carissima Malvina, la monaca buddista tibetiana, siamo riuniti anche con fratelli di altre dottrine cristiane, siamo riuniti presso la nostra chiesa di San Nicolò e abbiamo fatto una preghiera in memoria di tutte le vittime che lasciavano la loro vita sulle onde del Mar Egeo. Vorrei concludere solo ricordando a tutti che quando aprite il libro Trieste Mistica ci sono anche le spiegazioni delle nostre comunità, che presso la pagina che è dedicata alla comunità greco-orientale di Trieste troverete come firma Comunità Greco-Orientale di Trieste. Però vorrei ringraziare l'autore che ha scritto questa pagina, che è il nostro vicepresidente attuale Thanasis Papathanasiou, che lo ringrazio. Grazie mille.
È stata citata Malvina Savio, prego professor Longato di leggere un messaggio che ci ha inviato.
Sì, questo è il breve messaggio, appunto, perché la monaca Malvina Savio era impedita di intervenire e quindi lo leggo a nome suo. Illustrissimo magnifico rettore dell'Università degli Studi di Trieste, desidero porgere i migliori auguri in occasione del centenario dell'Ateneo e della presentazione del volume Trieste Mistica. Da lunghi anni il nostro centro buddista tibetano Sakya Kunga Holing ha collaborato in senso interreligioso con tutte le religioni presenti a Trieste, in segno di fratellanza e pace, nel rispetto reciproco delle diversità, portando nel cuore gli stessi sentimenti, proprio come un arcobaleno che con colori diversi è unito in un unico intento. Questa collaborazione è importante, quale esempio affinché in un mondo turbolento si possa lavorare insieme al raggiungimento della pace. Vi lascio con un pensiero di Sua Santità il 14° Dalai Lama Tenzin Gyatso. Tutte le religioni insegnano il buon cuore e sono utili agli uomini. Dobbiamo aver rispetto per tutte. Uno dei miei impegni fondamentali è creare un'armonia religiosa. Dal punto di vista filosofico, la religione cristiana, ebraica, musulmana e buddista sono diverse, ma utili allo stesso modo agli uomini. Occorre avere rispetto di tutte. Vi saluto con il saluto tibetano Tashi Delek, che significa che la pace e la benedizione sia su di voi. Monaca Ani Sherab Koden, Malvina Savio.
Invito Gabriele Crozzoli, che è il papà di questo testo, da cui, in ogni pagina del testo si sente e si profuma l'amore per questa città, e poi grazie anche per averci dato l'occasione per questa giornata di profonda riflessione. Grazie.
Buonasera. Trieste Mistica non è altro che l'esempio di questa serata ed è un po' la motivazione per la quale ho voluto intraprendere questo viaggio, questo racconto fotografico. Ed è stato un anno intenso, un anno ricco di emozioni, e devo ringraziare tutte le persone e soprattutto i rappresentanti dei diversi culti che mi hanno accompagnato e insegnato moltissimo. Dico ancora una cosa prima di lasciare la parola al professor Longato, che ha curato la presentazione di questo libro. Dico solo che cogliere l'essenza di queste emozioni è stato incredibilmente intenso. E la fase più critica è stata quando ci siamo ritrovati con l'editore Fabio Brussi dell'edizione Antiglia a selezionare le fotografie. Avremmo in teoria e anche in pratica potuto raccogliere e creare altri 4 libri. Quindi qui avete potuto vedere solamente una minima parte di quello che era chiuso nel libro. E diciamo che ho cercato di premiare le espressioni, i volti e anche e soprattutto le luci che mi hanno ispirato e mi hanno guidato nel creare le fotografie. Lascio la parola a Fulvio Longato.
Grazie. Un aspetto desidero porre in risalto. Anche oggi noi qui, tutti insieme, abbiamo parlato linguaggi diversi, ma che convergono in qualcosa di unitario. Le bellissime immagini di Gabriele Crozzoli, le riflessioni profonde dell'onorevole, del presidente Violante, ma anche attraverso le immagini c'è il linguaggio dei simboli e il linguaggio universale della musica. Poi c'è un altro linguaggio, è il linguaggio del silenzio. Un linguaggio del silenzio che non è mutismo, che non è afasia, ma è un linguaggio che parla. È un linguaggio che parla. Siamo stati in tanti, domenica 5 novembre, come è stato ricordato, sul Mole Audace. In un incontro, in una chiamata, per così dire, promosso dalle comunità religiose di Trieste. E ci sono stati 15 minuti di silenzio. Mole Audace era un silenzio di 15 minuti. Ed è stato un silenzio, secondo me, secondo noi, che ha detto moltissimo. Che ha detto moltissimo. E allora, diciamo, così ho cercato di suggerire alle splendide immagini del libro di Gabriele Crozzoli, così una piccola chiave, una delle tante, ecco, chiavi di lettura, perché poi ciascuno si avrà
il piacere di sfogliare il volume, troverà la sua chiave di lettura. È quella che molto semplicemente ho proposto, l'ho ricavata da un filosofo, da Paul Ricoeur, il quale parla del fondo mistico del fondamentale. Anche oggi abbiamo sentito da parte del presidente Violante il richiamo ad andare al fondamentale. E il fondamentale, secondo Ricoeur, lo chiama appunto mistico, è proprio quel fondo di bontà che secondo lui rappresenta il senso delle religioni, il senso delle religioni che aiuta o dovrebbe aiutare e aiuta a trovare quel fondo di bontà in ciascuno di noi a partire dalle loro rispettive tradizioni. Ecco allora che da questo punto di vista anche il silenzio parla molto, e ripeto, quei 15 minuti di silenzio sul Mole Audace rivolti verso il mare, quindi verso l'acqua, che come sappiamo è il simbolo della vita, e che era presente questo messaggio in tutti nel silenzio, e ciascuno condivideva con gli altri. È un linguaggio che non si traduce solo nelle parole, ma si traduce in atti, in azioni, appunto al fatto, in un cammino, come abbiamo sentito, in cui ciascuno di noi, come può, è chiamato a promuovere appunto una cultura della vita. Grazie.
Vi ringrazio, grazie per la vostra presenza, credo che siano state due ore profonde, sincere e che ci aiutano a guardare il futuro e, se posso, visto anche la nostra missione, che ci aiuti ad aiutare i nostri giovani che hanno bisogno di un supporto in un momento non facile, ma su cui possiamo contare, perché abbiamo generazioni di giovani, vi assicuro, veramente, veramente valide, su cui possiamo puntare per il futuro. Grazie a tutti e buona serata.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.